Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Un caloroso benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Rete 2 della Radio Svizzera Italiana. Sono Diego Mantoan. Assieme a Giulia Alberti, soprano e musicologa, abbiamo concepito 4 puntate su Maurice Ravel e siamo al nostro terzo appuntamento. Dato che era nato il 7 marzo del 1875 a Cibourg e quindi nel 2025, il 7 marzo, ricorrevano 150 anni dalla nascita. Ci eravamo lasciati nella scorsa puntata con l'ascolto di Nandov, prima canzone dalle Chansons Madecas del 1925-26. E ci aveva lasciato quella ambientazione, quell'atmosfera non occidentale che via via era cresciuta nei primi decenni del Novecento, non soltanto in musica, ma anche nelle altre arti. In questa puntata saremo però ancora più selvaggi e violenti. Potremmo dire che i suoni diventano davvero barbari e le armonie classiche vengono sempre più disattese, scomposte, contrastate o influenzate da diversi canoni come la nascente musica blues e jazz. Parlando proprio di suoni barbari, forse la prima composizione che può venire in mente è l'Allegro Barbaro di Béla Bartók, composto tra il 1910 e il 1911, a cui il compositore stesso aveva attribuito questo aggettivo perché cercava violentemente di andare oltre i canoni occidentali. Allegro Barbaro di Béla Bartók, 1911, è un momento importante in cui davvero ci sono furia e violenza all'interno di una composizione che non sembra avere quasi più nulla di occidentale. E qui è importante andare a ricostruire l'intero contesto culturale all'interno del quale si muovevano compositori come Maurice Ravel, Béla Bartók e anche Igor Stravinsky, che era quello tra fine 800 e i primi del 900 in cui il mondo occidentale aveva veramente scoperto il resto del mondo. E una delle occasioni principali furono i cosiddetti Expo, le esposizioni universali, che a Parigi si tennero in due occasioni importanti nel corso della vita di Maurice Ravel: nel 1889, che poi fu l'anno della costruzione della Torre Eiffel, e l'esposizione universale del 1900, sempre a Parigi, dove sappiamo per certo che diversi dei padiglioni erano stati dedicati non solo generalmente a culture distanti, ma anche arricchite da programmi di musica proveniente da quei paesi. Sappiamo per esempio che nel padiglione del Madagascar giunsero oltre 102 nativi che avevano fatto parte del complesso musicale della regina del Madagascar. È assai probabile che Maurice Ravel, come lui, tanti altri compositori dell'epoca, abbiano assistito a queste rappresentazioni musicali, perché d'altra parte non ci sarebbe altro motivo per cui Maurice Ravel nel 1925 stesse rileggendo un gruppo di poemetti scritto da Évariste d'Épargny alla fine del Settecento, proprio dal titolo Chanson Madécasse. Maurice Ravel riprese quel titolo e tre poemetti tratti dalla raccolta per le proprie Chanson Madécasse quando gli giunse un telegramma da Elizabeth Sprague Coolidge che commissionava un nuovo lavoro a Ravel, lasciandolo totalmente libero di scegliere la tematica, ma chiedendo se possibile di realizzare un lavoro da camera per voce, pianoforte, flauto e violoncello. Pertanto l'arcano su questo strano organico, quasi unico nella storia della musica, è presto risolto. Era stata la committente a chiedere questo organico. E Ravel stava proprio rileggendo le Chanson Madécasse di d'Épargny e gli sembrò un testo davvero, davvero centrato per le sue riflessioni. Riflessioni che diventano davvero politiche e anticolonialiste, specialmente nel secondo brano che sceglie dalla collezione e che è il secondo delle Chanson Madécasse, Aoua, qui eseguito da Giulia Alberti soprano, Alessandro Lo Giudice al flauto, Viviana Caiolo al violoncello e Adalgisa Badano al pianoforte.
Thank you.
Méfiez-vous de Blanc, frase centrale di questa seconda chanson de Casti Maurice Ravel, composta tra il 1925 e il 1926 dal titolo Aua, che è veramente un grido di battaglia. Ed è interessantissimo come qui troviamo un Ravel troppo spesso ritenuto un artista esteta, distaccato dalle cose del mondo, che invece qui diventa pienamente politico e prende le parti, presta la voce alle popolazioni schiacciate dal colonialismo europeo. Quel Méfiez-vous de Blanc, non fidatevi dei bianchi, scritto da Evariste Parny alla fine del Settecento, derivava da una tradizione soprattutto volta all'abolizionismo. Evariste Parny stesso era uno scrittore francofono, non francese, di probabili origini creole, che in quel testo aveva racchiuso una narrazione per cui la popolazione del Madagascar era riuscita a liberarsi dei colonizzatori bianchi. Ma nella musica di Maurice Ravel troviamo in verità un commento al fallimento di quella liberazione e una piena presa di posizione contro l'imperialismo occidentale. Maurice Ravel, in tutte le chansons Madécas, ma in particolare nella seconda Aua, ha una doppia linea armonica. Da un lato il canto e il flauto con tonalità realmente reminiscenti di quelle del Madagascar, che intonano un canto di speranza, di liberazione, ma sotto vi è una struttura tonale occidentale, cupa, coloniale, che lentamente sovrasta le popolazioni colonizzate. Non possiamo a questo punto non pensare che Ravel abbia esplicitamente preso una posizione contro il colonialismo. E d'altra parte ci ricorda che nella società occidentale, proprio in quelle expo universali in cui si incontravano le musiche e gli oggetti da parti lontane del mondo, purtroppo nacque anche una complicata, una difficile eredità per il nostro mondo occidentale, cioè quella degli zoo umani. Gli zoo umani sono purtroppo davvero esistiti anche a Parigi a partire dal 1877, ma pure in luoghi assai più vicini a noi, al Parco del Valentino a Torino nel 1884, piuttosto che a Palermo per l'Esposizione Nazionale del 1891. Erano effettivamente dei piccoli zoo all'interno dei quali erano stati ricreati dei villaggi di popolazioni cosiddette primitive, esotiche, ed erano rinchiuse veramente delle popolazioni che all'interno di questi villaggi dovevano vivere inscenando se stessi per la curiosità, l'intrattenimento del pubblico occidentale. Ecco che allora forse quel canto, quell'aua che si spegne, che è come soffocato nella seconda chanson Madécas di Ravel, stiamo veramente sentendo quello che è il disprezzo di Ravel, l'accusa di Ravel per quel modo coloniale imperialista di guardare oltre l'Occidente. E pensando sempre allo stereotipo del selvaggio che si poteva incontrare in questi zoo umani, non possiamo non pensare a Le Socre du Printemps, proprio perché Igor Stravinsky scioccò il pubblico francese nel 1913 con questa produzione per i balletti russi di Sergei Diaghilev, in realtà ispirato a una Russia pagana, ma altrettanto selvaggia, fatta di sacrifici umani e danze tribali. Ascoltiamoci allora l'Adoration de la Terre, movimento settimo, Danse de la Terre, dalle Socre du Printemps di Igor Stravinsky. Thank you. E questa era la Danse de la Terre da Le Soc du Printemps di Igor Stravinsky, balletto che scioccò il pubblico francese per lo stereotipo del selvaggio, per la violenza, per i ritmi tribali. Ma che venne ripreso, e questo è forse interessante, nel 1940 da Walt Disney per il suo film d'animazione Fantasia, la cui esecuzione in realtà Stravinsky stesso riteneva esecrabile, ma che servì come strumento anche di diffusione oltreoceano delle sonorità e dei ritmi di Stravinsky dalla Sagra della Primavera, e che troviamo curiosamente anche richiamati in alcune esecuzioni jazzistiche nel secondo dopoguerra. Charlie Parker, grande sassofonista, in un assolo di Salt Peanuts del 22 gennaio del 1949, sembra infatti accennare proprio ad alcuni elementi tonali ritmici dalla Danse de la Terre, e addirittura lo stesso anno, nel 49, a Parigi, come introduzione di Salt Peanuts, eseguirà proprio un pezzo preso dalle Soc du Printemps. Questo per far capire come ci siano irruzioni jazz all'interno della musica classica, ma anche viceversa. E ascoltiamoci allora questo breve assolo di Charlie Parker, Salt Peanuts. Era il breve assolo di Charlie Parker su Salt Peanuts nel 1949, in cui riecheggiano motivi e ritmi da Le Soc du Printemps di Igor Stravinsky. Proprio questa incursione jazzistica ci riporta a Maurice Ravel e al suo avvicinamento alla musica blues e jazz, che incorporerà soprattutto in L'Enfant et le Sortilège 1925-26. Per la verità, Maurice Ravel aveva probabilmente conosciuto sonorità blues dagli Stati Uniti d'America all'Expo Universale di Parigi del 1889, che fu l'anno in cui venne ammesso al Conservatoire, e sappiamo che la famiglia di Ravel abitava molto vicino alla sede fieristica. Ci furono moltissimi concerti, ma è soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, con l'irruzione sulla scena parigina, soprattutto nei locali di intrattenimento, che giunsero complessi e band jazzistiche. È interessante che Maurice Ravel tenesse sempre uno sguardo aperto verso il resto del mondo e che tentasse di non dare mai una scala di valori o un giudizio rispetto a quale musica fosse maggiore o inferiore. Piuttosto cercava sempre di trovare da diversi generi, occidentali e non, le strutture, degli stilemi, dei linguaggi che poi lui poteva far rientrare all'interno della propria composizione. Ecco che anche L'Enfant et le Sortilège è una sua composizione che si avvicina con delle sonorità, con dei ritmi che ricordano decisamente la musica proveniente dagli Stati Uniti d'America. Questo lo ritroviamo, per esempio, nell'orologio, nell'aritmetica che hanno parlato con il naso, oppure nel song americano della tazza cinese, o infine nell'efficacissimo duetto Foxtrot fra la teiera e la tazza. L'Enfant et le Sortilège è una seconda opera in cui Maurice Ravel, dopo Ma Mère Loire, si avvicina al mondo dei bambini, ma sempre con chiave molto, molto umoristica, e lo sentiamo benissimo in questo nostro prossimo ascolto. Da L'Enfant et le Sortilège, Maurice Ravel, 1925-26, a partire da Ding 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 e poi il breve brano in inglese How's Your Mug? Ding 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 Ding
je ne sais plus leur dîner, ils montaient mon balancier. J'ai la fausse douleur de ventre, j'ai un coup en l'air dans mon centre, et je commence à divaguer.
Je marche.
Ding, 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 laissez-moi au moins passer, que j'aille cacher ma honte, sonner ainsi à mon âge. Moi, moi, qui sonnais de douces heures, heure de dormir, heure de veiller, heure qui ramène celui qu'on attend. Heure bénie, où naquit le méchant enfant. Peut-être que, s'il ne m'eût mutilé, rien n'aurait jamais changé dans cette demeure. Peut-être qu'aucun n'y fut jamais mort. Si j'avais pu continuer de sonner toutes pareilles les unes aux autres les heures. Laissez-moi cacher ma honte et ma douleur, le nez contre le mur.
Black and costo, black and chic, black, 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 jolly fellow, jolly fellow, black. I bet some, I bet your nose. I bench, I look out to stupid shows, black, black, and thick and rainbow goss, and rainbow goss. I bought you, I bought you, I'm a brand new.
Qui abbiamo ascoltato con grande humor e ironia dei passaggi da L'Enfant et les Sortilèges di Maurice Ravel 1925-26, che ci ricordano una grande contaminazione blues e jazz, ma assorbita da Ravel e in realtà condivisa molto anche da un suo caro amico e compagno di studi, che qui è bene ricordare, Alfredo Casella, che nacque a Torino il 25 luglio del 1883, che ebbe degli studi piuttosto irregolari ma finì nella classe di composizione di Gabriel Fauré, quantomeno a partire dal 1901, e che proprio con Fauré e Maurice Ravel sviluppò un rapporto di collaborazione per tantissimi anni. Collaborò infatti alla Société Musicale Indépendante, ne divenne segretario nel 1911 e fu spesso esecutore di nuove composizioni di Ravel. Ricordiamo, ad esempio, che Alfredo Casella fu il primo esecutore al pianoforte delle Chansons Madécasses a Roma nel 1926. Alfredo Casella fu un importante veicolo di innovazione musicale anche per l'Italia. Ad esempio, portò nel 1924 la prima esecuzione italiana di Pierrot Lunaire di Arnold Schönberg e lo stesso anno diresse L'Histoire du Soldat di Igor Stravinsky. Alfredo Casella, grande amico, sostenitore ed esecutore di Maurice Ravel, ma a sua volta compositore che molto ha assorbito la lezione di Ravel. E pertanto ascoltiamoci Barcarolle Scherzo per flauto e pianoforte, in questa esecuzione di Alessandro Lo Giudice al flauto e Adalgisa Badano al pianoforte.
Thank you.
Barcarola e scherzo per flauto e pianoforte, qui eseguita da Alessandro Lo Giudice, flauto, e da Gisa Badano al pianoforte, di Alfredo Casella, che ci riporta all'importanza che Ravel insegnava ai suoi allievi e a tutti coloro che gravitavano attorno alla sua orbita di essere sempre aperti al mondo. Una lezione che ritroviamo in Ravel non soltanto nel suo stile compositivo, sempre aperto e prono a ricollegare linguaggi che provenivano dal mondo, ma anche nel suo atteggiamento politico, potremmo dire. E forse lo si vede soprattutto in un secondo affair Ravel, in un secondo scandalo che si ebbe attorno al compositore nel gennaio del 1920. Uno scandalo amplificato come sempre dai giornali che riguardava il sostanziale rifiuto di Maurice Ravel d'accettare la Légion d'honneur, cioè la Legione d'onore da parte dello Stato francese. È bene qui ricordare che in effetti Ravel non rifiutò apertamente questa onorificenza, ma la lasciò per certi versi decadere. Era stato nominato in realtà a propria insaputa, era stato favorito da un vecchio amico degli Apache, Lucien Garbon, e dal proprio editore Jacques Durand. Ma era un premio, o comunque un riconoscimento statale, che a Ravel non faceva piacere, perché si trattava comunque di un ordine militare. Dopo la Prima Guerra Mondiale, in verità, era diventato in sostanza anche un riconoscimento al valore civico, ma Ravel aveva intimamente uno spirito internazionalista e pacifista. Aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale per propria volontà, perché in origine era stato esonerato, ma quello gli sembrava un momento importante in cui difendere lo Stato francese dall'aggressione. Però non aveva mai voluto partecipare anche a gruppi di compositori che durante la Prima Guerra Mondiale avevano tentato di difendere la musica francese vietando l'esecuzione di compositori austro-germanici. Questo Ravel non lo poteva accettare e non lo accettò mai e, ad esempio, dimostrò, sostenendo soprattutto il giovane Arnold Schönberg nelle sue prime esecuzioni in Francia, che era importante essere sempre aperti verso il mondo e che la cultura, la musica, le arti fossero un veicolo di dialogo. Ecco che quel rifiuto della Legion d'Onore, in verità non proprio esplicito, semplicemente Ravel si limitò a non pagare una marca da bollo per accettare il riconoscimento, ci fa però capire come Maurice Ravel non fosse un artista chiuso nell'art pour l'art, un esteta puro, ma in realtà Ravel era essenzialmente un artista sempre aperto verso il mondo, con gli occhi rivolti oltre i confini della propria nazione. Questo lo ritroviamo molto nell'ultimo ascolto della nostra puntata, dedicata proprio ai suoni del mondo nella musica di Ravel, che è la sonata in sol maggiore per violino, dove il secondo movimento è proprio un blues moderato, con cui ci salutiamo da Diego Mantoan e Giulia Alberti per questa terza puntata dedicata a Maurice Ravel.